Tra le molte attività del dopolavoro della Edison c'era una compagnia filodrammatica di attori dilettanti. Gli spettacoli erano molto graditi dai dipendenti e fu proprio mia madre a farmi scoprire quell'opportunità portandomi a teatro. Il teatro. Da sempre la mia grande passione. «Ma questi di giorno fanno un lavoro normale», precisò mia madre. «Non vanno in giro come degli zingari». Il giorno dopo io presi subito contatti con loro e una sera venni invitato alle prove. Erano, mi ricordo, una quindicina, tutti adulti e piuttosto anzianotti. Il capocomico, così si definiva, era prossimo alla pensione. Le signore provavano a tenersi su con la messa in piega e tutto il resto era già stato messo a dura prova dall'età. E le ragazze? Due soltanto. Una appena passibile, anche se di certo non poteva competere con l'ufficio dattilografi. Ma per il teatro, la mia grande passione, chiesi comunque di far parte della compagnia. Mi ricordo che si metteva in scena un drammone intitolato Terra lontana e al terzo atto le lacrime erano garantite. L'unico ruolo disponibile per me era quello di un vecchio. Per quel mio esordio, comunque, ricevetti una menzione sul notiziario Edison. Bravo Ermanno Olmi nella parte dell'anziano portaborse. La signora che firmava le recensioni era una collega e non dimenticava mai di fare il nome di ogni attore, anche l'ultimo arrivato, come ero io, e sottolineare il caloroso successo di ogni recita. Finché un giorno venne la mia grande occasione. Era il 1948, l'anno della proclamazione della Repubblica e insieme il centenario dei moti rivoluzionari delle Cinque Giornate di Milano. Per l'anziano capocomico era una grande occasione e volle mettere in scena un testo fatto comporre appositamente da un drammaturgo improvvisato. Ma alla lettura del copione risultò che il personaggio principale del dramma era un rivoluzionario diciottenne. E io avevo giusto 17 anni. Per me la Edison fu una vera fortuna in tutto. E avendo cominciato ancor prima come garzone del fornaio, avevo imparato cosa vuol dire lavorare. Sapevo bene che il mio futuro poteva dipendere solo da me. Eppure, da una parte il teatro continuava a essere per me la passione più forte. Dall'altra, invece, il mio presente era scandito da continui innamoramenti. Mi era bastato un attimo, quella prima volta che avevo fatto capolino nell'ufficio dattilografe, per capire chi era quella che mi piaceva di più. C'era stato uno scambio di sguardi, giusto un battito d'occhi. Cercai di assumere un atteggiamento disinvolto, ma non fu facile trattenere quel lieve tremore alle gambe. Il capufficio decise che si doveva fare un inventario generale del magazzino. Quantità, giacenze, nuove ordinazioni, fu necessario fare gli straordinari. 2, 3 ore oltre l'orario normale. Ma a fine mese, ci si trovava in busta un bel po' di soldini, eh? Ogni sera era lei che passava a fare l'elenco di chi si era fermato a lavorare. L'ultima di quelle sere capitò che da qualche giorno andavo fantasticando un bacio come quelli di Miki. Lei invece si chiamava Carlina, sì. Carlina, quella sera arrivò con un po' di anticipo e non rimase sull'uscio come aveva sempre fatto, ma si accostò alla mia scrivania. Per segnare il mio nome sull'elenco, appoggiò il suo foglio sopra i mucchietti delle bollette che stavo ordinando e si piegò tanto su di me che sentivo il suo respiro sulla mia guancia. Non sei ancora stufo? Per non far vedere che ero emozionato, accesi una sigaretta. Mi fai provare? Le passai subito la sigaretta e provò. Misi via tutto nei cassetti, ci avviammo alla porta e spensi la luce, come quella volta alla festa. Avrei voluto trattenerla e forse anche lei l'avrebbe voluto. A quell'ora tarda gli impiegati se ne erano già andati via tutti, gli uffici erano deserti e il corridoio semibuio con le sole luci di servizio notturno. Non so dove presi il coraggio, ma con un sussulto di fierezza maschile mi fermai. Anche lei si fermò, a un passo più avanti, e di scatto si voltò a guardarmi. Capii di non avere più il controllo di me stesso e forse proprio per questo riuscii a dire: «Mi dai un bacio?» Esitò un attimo anche lei, emozionata, e rispose: «Domani». Oggi è il 1 luglio 2012. Qui sull'altipiano si sta bene, ma quelli che vengono dicono che giù in pianura ci sono 30 gradi all'ombra. È domenica. Loredana torna dalla piazza con la spesa e mi dice che ha comprato l'anguria. La solita frutta che chissà da dove viene, non si sa più niente. Poi invece quando l'assaggiamo è buonissima. Cosa c'è di meglio quando anche la campagna è sotto la sferza del soleone e nemmeno le cicale hanno più voglia di cantare che sedersi all'ombra di un grande albero e gustarsi una buona fetta di anguria fresca? L'anguria è il frutto che ci vuole quando il caldo è torrido e la sete è tanta. Di cos'è fatta l'anguria? Acqua e zucchero, quel che serve al nostro corpo per placare l'arsura. La natura in ogni momento e in ogni luogo provvede a tutto quello di cui abbiamo bisogno. Io abito in montagna da un bel po' di anni. Quando voglio starmene un po' solo, mi siedo dietro casa e di lì poi c'è solo il bosco. Tempo fa, un giorno che me ne stavo là con i miei pensieri, feci caso al ramo di un vecchio abete che di tanto in tanto ondeggiava come se qualcuno lo scuotesse. Ma lui solo, fra i tantissimi rami che sono le braccia dell'abete. Com'era possibile? L'aria era ferma, non c'era una bava di vento. Un nuovo scossone e un dondolio ancora più evidente, questa volta del ramo più in basso. Capii che là c'era una presenza, qualcuno che non si mostrava. Io non lo vedevo, ma sapevo che lui era là e mi osservava. E fissando più a lungo un punto preciso dove intuivo che lui era nascosto, ecco, un balzo e un altro ramo dondolava, l'unico nell'immobilità di tutto il resto. Era uno scoiattolo che mi spiava dal fitto dei rami. La nostra amicizia era cominciata così, e se questa parola ha un senso preciso, questo era il caso. Giorno dopo giorno prendevo coraggio e io scoprii che andava a bere dal secchio dove Loredana raccoglieva l'acqua piovana per i suoi fiori. Mettemmo una ciotola d'acqua più vicina con accanto una noce. Gli scossoni e i rami del vecchio abete erano il segnale che lui era là ad attendere il momento propizio per portarsi via la noce. Finché un giorno si accostò tanto da prenderla direttamente sulla mia mano. E questa fiducia non era forse amicizia? Sarebbe una gran cosa se tutti potessimo fidarci l'uno dell'altro. Il sodalizio con lo scoiattolo durò tutta l'estate. Pochi giorni prima che nevicasse, sparì e non lo abbiamo più visto per tutto l'inverno. Ma lui, a intervalli più o meno lunghi, veniva egualmente a trovarci. Vedevo io le sue tracce sulla neve e Loredana non gli faceva mai mancare la noce. Forse lo scoiattolo cercava soltanto la sua noce, ma mi piace immaginare che condividessimo un sentimento di amicizia. È la nostra supponenza farci credere d'essere tanto superiori agli animali. Ricompariva puntualmente in primavera e passavamo insieme l'estate tenendoci compagnia. Talvolta era persino sfacciato, petulante come i bambini quando vogliono qualche cosa. Io stavo fermo sulla mia poltroncina e facevo finta di dormire con gli occhi socchiusi per spiare le sue mosse. Dopo aver bevuto dalla ciotola, lui girava intorno in cerca della sua noce. Non trovandola, saltava sul tavolino accanto a me e cominciava a esplorare fra i giornali. Se anche lì non c'era, allora si arrampicava sulle mie ginocchia e arrivava fino a una spanna dal mio naso. Io continuavo a far finta di dormire, ma intanto, dalla fessura delle palpebre, lo vedevo muovere il suo musetto per farsi notare da me. Allora aprivo del tutto gli occhi e delicatamente, per non spaventarlo, gli dicevo: «Cosa vuoi? Cosa cerchi, furbacchione?» E lui continuava le sue mossette finché io non tiravo fuori la noce che tenevo nascosta in mano. Poi, senza alcuna ingordigia, afferrava coi suoi dentini aguzzi la noce che tenevo fra le dita e finalmente, a grandi balzi che a me parevano di gioia, andava a nascondersi nel fitto del bosco. Quest'anno non è ricomparso. La noce è rimasta per tutto l'inverno e molte settimane ancora al solito posto accanto alla sua ciotola. Ancora adesso che sono passati molti mesi, ogni mattina appena mi alzo spero di vedere che la noce sia sparita. La noce è sempre là, inutilmente esposta. L'autunno scorso avevo notato voli frequenti delle Poiane e qualche volta persino dell'Aquila. Chi lo sa cos'è accaduto? Ma non c'è nulla da spiegare. La natura sa come regolarsi e sarebbe inutile, anzi sbagliato, cercare di ribellarsi. Ecco che è di nuovo estate. E come sempre mi siedo dietro casa, alla frescura del bosco, a leggere i giornali o un libro. Ogni tanto guardo il vecchio abete, sperando di vedere muoversi qualche ramo che mi annunci la sua presenza. Poi alzo lo sguardo a contemplare il bosco e mi pare che ci sia più saggezza in quei vecchi abeti che nelle pagine di tanti libri.